Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto alla nuova puntata di Fontes, il podcast di cultura pagana di Radio Giorno Pagano della Memoria. Il mese di ottobre nel calendario della memoria pagana è dedicato a pratiche pagane e quindi in questa puntata parleremo degli inni e del loro ruolo nelle culture pagane. Ovviamente in questa puntata accenneremo soltanto in realtà agli inni dei paganesimi antichi. Esiste infatti una bibliografia, cioè una serie di libri abbastanza estesa sull'argomento, ce ne sono molti, e in questi pochi minuti di sicuro non posso pensare di riassumere tutta questa mole di libri e nemmeno in realtà di spaziare in tutte le culture pagane che meriterebbero un'uguale attenzione. Come faccio spesso invece nelle puntate di Fontes, darò qualche accenno con l'invito a tutti ad approfondire quello che a ciascuno può sembrare più interessante. Che cosa intendevano intanto gli antichi per inno? E che cosa esprimevano invece, paganamente parlando, con gli inni? Inizialmente, la parola greca hymnos non indicava specificamente una lode agli dèi, ma una lode qualsiasi in generale. Nelle tragedie greche, ad esempio, troviamo la parola ancora usata in questo senso di lode, anche lode di uomini. Soltanto più avanti, però siamo già nell'epoca che segue il regno di Alessandro Magno, alcuni scrittori greci cominciano a dare una cornice teorica al concetto di inno. Ma a questo punto di inni ne sono già stati composti tanti, a partire dagli inni omerici, certamente, per arrivare a quelli di Callimaco, il poeta greco che compone proprio in questo periodo alessandrino, come viene chiamata quell'età del mondo greco che segue la morte di Alessandro Magno. Nel mezzo ci sono diverse composizioni liriche, le odi di Pindaro, ma anche le opere di Platone e dei filosofi, proprio quel Platone, che diversi secoli dopo, più o meno durante il regno di Diocleziano, quindi siamo a cavallo tra il terzo e il quarto secolo dell'era corrente, diversi secoli dopo Platone sarà indicato come modello per gli inni in prosa dal retore Menandro, da non confondere con Menandro l'autore di commedie, che invece è vissuto a cavallo tra il quarto e il terzo secolo prima dell'era corrente. Questo retore Menandro, tra l'altro, ci ha lasciato una classificazione degli inni in base al loro scopo o contenuto. Divide gli inni in diverse categorie, vi risparmio i nomi greci, in inni che narrano del rapporto occasionale tra uomo e divinità, inni che rapportano le divinità agli elementi naturali, inni che narrano un evento mitologico, inni che enumerano la genealogia di uno o più divinità, inni fittizi che narrano episodi inventati o lodano divinità inventate, inni di deprecazione e inni di preghiera. Menandro, inoltre, sosteneva la superiorità dell'inno in poesia, perché sarebbe una forma di partecipazione al divino e il poeta comunque godrebbe di maggiore libertà di composizione rispetto a chi scrive in prosa. La prosa, invece, secondo Menandro, sarebbe totalmente umana, quindi meno partecipe del divino, anche se comunque riconosce all'inno in prosa un suo valore. Però il bello del paganesimo è che per ogni voce ce n'è un'altra differente. E in questo caso abbiamo Elio Aristide, che scrive i suoi discorsi sacri prima del retore Menandro e che invece sostiene la superiorità della prosa, e proprio perché totalmente umana. Infatti, secondo Aristide, la prosa sarebbe una forma di espressione più antica e naturale dell'uomo e quindi consentirebbe di sviluppare con gli dèi un rapporto più spontaneo. Quando parliamo di religione pagana, dobbiamo infatti sempre ricordare che nell'antichità la religione, o se preferite il rapporto con gli dèi, non era distinto dalla vita quotidiana. Quindi, anche gli inni non erano distinti da altre occasioni di scrittura. A volte gli inni erano composti specificamente per un rito, o per un'occasione pubblica che era civile e religiosa al tempo stesso. Però, ripeto, nell'antichità non c'era distinzione tra le due. Oggi, a causa del monoteismo, siamo costretti a distinguere il civile dal religioso, proprio perché altrimenti noi come pagani, nella società attuale, stando coi piedi per terra, non avremmo nessun altro tipo di tutela. Nell'antichità, invece, la distinzione non era conosciuta. Altre volte gli inni erano composti come letteratura, come una qualsiasi altra poesia. Altre volte avevano altri scopi, come è il caso degli inni che si trovano nel Simposio e nel Fedro di Platone. Per questo motivo ognuno poteva scegliere il mezzo, prosa o poesia, che più si adattava alle sue intenzioni. Inoltre, anche se la definizione di inno è lode agli dèi, già nelle categorie proposte dal retore Menandro vediamo che la definizione di lode sta un po' stretta alla varietà degli inni. E sulla varietà degli inni torneremo tra un attimo quando parleremo dei temi principali degli inni omerici. Nonostante però quello che dice Elio Aristide, la poesia è stata certamente la prima forma in cui sono nati gli inni. Probabilmente anche per questo Valterotto, tanto per citare un autore moderno, vede nel poeta, più che nello scrittore di prosa, colui che dall'apparizione della divinità crea il mito e il culto. Anche in epoca cristiana, a partire dal Medioevo con Boccaccio, per continuare poi nel Rinascimento nel 600, si afferma l'idea che il poeta, anche pagano, sia comunque un teologo. Di questo abbiamo fatto cenno durante la serie di trasmissioni che è in corso adesso sull'altro podcast di Radio GPM, Ritorno ad Alessandria. Però il fatto che il poeta, anche pagano, sia comunque un teologo, per l'idea cristiana era dovuto a questo. Ci sono delle verità spirituali ovviamente quelle del cristianesimo, che proprio in quanto verità possono essere espresse anche da poeti non cristiani che comunque avrebbero un contatto superiore con il divino. Anche per la cultura greca antica possiamo in un certo senso dire che i poeti erano teologi, ma con un significato completamente diverso, perché attraverso le loro opere i poeti davano una descrizione, una forma al mito. Anche se li si riteneva ispirati o comunque in contatto con una divinità, questo non voleva dire che la loro parola fosse la parola della divinità ferma, immutabile. Infatti Epicuro se la prende tranquillamente con i poeti, perché secondo Epicuro con le loro favole avrebbero fatto in modo che la gente comune avesse paura dell'aldilà. Il valore poi dell'inno in poesia e del cantore stesso, poeta, aedo o bardo, è comune anche alle culture che non ci hanno lasciato molte testimonianze scritte del loro periodo pagano, e mi riferisco in particolare a quella celtica e germanica. Sappiamo che anche in queste culture chi raccontava le storie degli dèi aveva una grande importanza. Pensiamo ad esempio a Odino, che nella mitologia germanica è legato alla poesia e avrebbe conquistato le rune sacrificando un occhio e rimanendo appeso 9 giorni all'albero del mondo per ottenere anche la conoscenza da trasmettere attraverso le rune. Quindi, anche se non ci rimane niente di scritto in un'epoca che non sia cristiana, possiamo supporre che anche in queste culture l'inno agli dèi, o l'invocazione, o la genealogia, o il racconto mitologico, fossero comunque importanti. Torniamo alla cultura greco-latina, di cui invece abbiamo più testimonianze scritte. In realtà è il mondo greco a guidare anche quello latino nell'uso degli inni. Prima del contatto con la Grecia, a Roma infatti troviamo pochi inni, che sono più che altro delle invocazioni, i canti dei sacerdoti saliari e degli arvales, canti strettamente legati alle celebrazioni e quindi a delle azioni. Vi ricordate? Altre volte abbiamo parlato della differenza tra la cultura greca e quella latina, ovviamente prima della mescolanza tra le due. La lingua greca è ricca di sostantivi. In Grecia nasce la filosofia, la cultura greca tende a descrivere le cose così come le vede. La lingua latina è ricca di verbi, la cultura latina privilegia l'azione, descrive le cose per le azioni che fanno. Lo vediamo ad esempio nelle numerosissime divinità latine antiche legate allo sviluppo dei bambini. C'è una dea per la nascita con la testa avanti, una dea per la nascita podalica, una dea per i primi passi e così via. Solo con la mescolanza l'inno diventa un genere letterario anche a Roma e autori famosi come Catullo e Orazio scrivono inni, non più legati però a una celebrazione precisa. A dire il vero non sappiamo nemmeno se gli inni omerici fossero legati a celebrazioni precise o se piuttosto non fossero anch'essi letteratura, racconti da ascoltare. Però in fin dei conti questa è una distinzione che interessa più gli studiosi della letteratura o della mitologia che non i pagani moderni. Perché, come abbiamo detto anche prima, il rapporto con gli dei era parte integrante della vita quotidiana. E sappiamo bene che non solo ogni cultura, ma anche ogni autore aveva la propria visione del mondo e quindi un proprio modo di vivere il rapporto con le divinità. Quindi sappiamo che non possiamo prendere come dogma la parola di nessuno di loro. Altrimenti dovremmo pensare agli dei romani come una massa di stupratori solo perché ce lo dice Ovidio, il che è francamente assurdo. Se Ovidio era convinto che la forza in fin dei conti fosse gradita alle ragazze, questa è un'opinione sua, non è certamente un assunto della religione romana. Per passare invece agli inni greci, notiamo subito la differenza tra gli inni omerici e gli inni orfici, l'altra grande raccolta di inni del mondo greco. La differenza sostanziale è che gli inni omerici raccontano, mentre gli inni orfici elencano una serie di attributi ed epiteti degli dei. Le due raccolte però non sono così distinte come sembrano. Infatti gli inni pagani greci ci arrivano attraverso pochi manoscritti che li raccoglievano tutti assieme e qualche volta c'è stata una confusione tra le serie. Ne abbiamo parlato a maggio, quando abbiamo visto l'inno omerico ad Ares che enumera le prerogative del dio, invece di raccontare un episodio a lui legato come ci aspetteremmo da un inno omerico. Oltretutto in quest'inno della divinità si dà un'interpretazione che è più coerente con quella platonica e neoplatonica piuttosto che con l'idea omerica di Ares. Per il resto, gli inni omerici ruotano sempre attorno a un episodio e quello che si ripete più di frequente è la nascita del dio, con tutti i temi ad essa legati. Vuoi la gioia dei genitori, l'ammirazione dei tutti, l'affidamento del figlio di una dea ad una nutrice, di solito le dee non allattano, la crescita rapida della piccola divinità e così via. In altri casi si raccontano gesta, si descrivono santuari e si elencano le abilità o le caratteristiche della divinità. Altra cosa ancora sono invece gli inni di Callimaco, scrittore greco del III secolo prima dell'era corrente, che sono inni, diciamo così, personali, nel senso di opere composte da un autore come quelle appena citate di Catullo e di Orazio, e non opere collettive come gli inni omerici o quelli orfici, e a scopo letterario e non per un'occasione. Mentre invece è composto probabilmente per un'occasione particolare l'inno a Pan di Pindaro, altro importante scrittore greco. Comunque sia, la musicalità di un inno antico colpisce ancora molto la sensibilità del pagano moderno. Perciò vorrei chiudere questa puntata in cui abbiamo accennato agli inni antichi, indicandovi alcune raccolte da cercare e leggere, per trovare quelle che più si avvicinano al vostro modo di intendere il paganesimo. Se volete, se ne può poi parlare sul blog, o potete scrivere all'indirizzo info@giornopaganomemoria.it. Entro pochi giorni dall'uscita di questa trasmissione troverete un elenco di queste raccolte anche sul blog di Ritorno ad Alessandria e l'indirizzo è http://ritornoadalessandria.blogspot.com. Alcune di queste raccolte sono difficili da trovare perché il più delle volte le edizioni sono indirizzate agli specialisti e magari non sono più in commercio, quindi vi invito a rivolgervi a qualche biblioteca. Anche per questo motivo non vi indico qui, però lo farò sul blog come appena detto, delle edizioni specifiche delle raccolte. Allora, da cercare ci sono innanzitutto gli inni omerici e gli inni orfici. Se sapete l'inglese e avete occasione di andare in una biblioteca specializzata, potete cercare la raccolta di inni greci pagani di William Farley. Ah, testi originali, traduzione e commentari, quindi anche se in inglese vale la pena di darci un'occhiata, perché ne raccoglie davvero di diversi. L'inno a Pan di Pindaro, di cui vi accennavo prima, non ci è arrivato intero, quindi probabilmente lo troverete in una raccolta di frammenti del poeta. Più facili da trovare, invece, gli inni di Callimaco. Per gli inni romani, invece, vi suggerisco di cercare la raccolta curata da Giovan Battista Pighi, La poesia religiosa romana, che raccoglie i frammenti dei canti dei sacerdoti Saliari, dei fratelli Arvales, le formule riportate da Catone e diverse altre composizioni attraverso tutta l'epoca imperiale fino ad arrivare all'epoca cristiana. Purtroppo inserisce anche questi, ma questi ci riguardano meno. Per questa puntata, allora, è tutto. Per qualsiasi suggerimento, opinione, domanda potete scrivere all'indirizzo della radio, che è radiogpm@giornopaganamemoria.it. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Fontes.